Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra spiaggia, o forse non è una spiaggia, ce lo dirà il nostro naufrago, la nostra naufraga, siamo qui con Michela Marzano, scrittrice e filosofa italiana che vive a Parigi. Buongiorno Michela Marzano.
Buongiorno Chiara.
Come la vede quest'isola deserta?
Allora, è sicuramente un'isola in cui io mi vedo sulla spiaggia, però sotto una palma, perché il sole lo amo molto, ma dopo un po' con la mia pressione bassa, quindi sono sulla spiaggia, vado in acqua e appena sono asciutta mi rimetto sotto questa bella palma.
Michela, che differenza c'è nel pensare raccontando o nel pensare argomentando, se c'è differenza?
C'è una grandissima differenza, perché quando, almeno è la mia esperienza, quando si argomenta si parte dal presupposto che si vuole dimostrare qualcosa e quindi si organizza il proprio materiale per passare da A a C passando da B. Quindi tutto torna, i conti tornano e ci si diverte, ci si impegna e diciamo si ha uno scopo, una mission. Quando si racconta pure, però i conti non tornano, nel senso che si parte con un'urgenza, si parte con un'idea, si parte con un'idea di un personaggio, di una donna, di un uomo, e a un certo punto sono loro che prendono il sopravvento. E quindi raccontando e mostrando si riesce, credo, anche ad andare molto più lontano rispetto a quanto non si faccia quando invece si argomenta tutto, si spiega tutto in maniera logica. Allora, io sono una un po' schizofrenica, nel senso che quando scrivo un saggio mi metto proprio in una modalità ragiono, argomento, dimostro. Quando scrivo mi lascio andare, mi abbandono, e sono stata costretta a rendermi conto del fatto che raccontando e mostrando riesco a dire tutto ciò che argomentando e spiegando non riesco a dire.
Michela, perché ha studiato filosofia e quando ha cominciato a scrivere narrativa?
Filosofia è stato all'inizio una scelta legata alla mia volontà di mostrare a papà che non era lui che aveva sempre ragione. Cioè, siccome mio padre è sempre stato molto forte dialetticamente, io mi sono detta: mi iscrivo in una facoltà che mi darà gli strumenti per mostrare lui che non è vero, che è sempre lui ad aver ragione. Allora, mi sbagliavo da tutti i punti di vista, nel senso che papà, anche se ha torto, non lo riconoscerà mai, quindi nonostante l'argomento più serrato e la dialettica più forte, continua ad essere convinto di essere lui ad aver ragione. Ma soprattutto quello che io non capivo all'inizio quando mi ero iscritta a filosofia è che la filosofia è soprattutto un modo per raccontare la finitezza della condizione umana. Quindi certo, da strumenti, ma questi strumenti poi si aprono sul magma e sul caos della vulnerabilità della condizione umana. A quel punto ho capito che la mia passione, che è sempre stata la scrittura, io sono una di quelle bambine adolescenti che passava i pomeriggi a leggere e a scrivere, doveva anche sboccare poi anche su una scrittura diversa. E quindi, dopo aver scritto per tanti anni dei saggi filosofici, finalmente mi sono data il permesso di tornare o di andare verso una scrittura che mi permettesse proprio di cercare la parola, il suono, la musica, la narrazione, invece di stare chiusa all'interno del ragionamento.
Cosa le ha dato Parigi e che cos'è Parigi per lei?
Parigi è casa. Quando dico casa è perché io ogni volta che arrivo dall'Italia o da qualunque altro posto io sia e sbarco e poso i piedi a Orly o a Charles de Gaulle, ho la sensazione di cominciare a respirare dicendo casa. Quindi è proprio la sensazione di casa: c'è mio marito, c'è casa mia, ci sono i miei studenti. Quello che mi ha dato è una grande libertà. E quando sono arrivata 21 anni fa a Parigi, che io ho cominciato ad esempio la mia psicanalisi. Io ho dovuto farla in francese per mettere una distanza tra me e il dolore e nominare le cose attraverso un'altra lingua. Quindi per me Parigi resta l'immagine della libertà e resta l'immagine della casa. Ciò detto, ultimamente io sono spesso anche in Italia, per cui quando qualcuno mi chiede dov'è che io mi sento realmente, io rispondo tra la Francia e l'Italia, tra il francese e l'italiano, tra Jacques e i miei genitori, tra i miei studenti e i miei amici. Quindi c'è questa dimensione in cui c'è sempre qualcosa che mi manca, ma non importa, perché poggio i piedi e a Parigi mi sento a casa, ma mi sento a casa anche a Roma e anche in Puglia. Quindi c'è questa compresenza di dimensioni varie.
Michele, entrambi i suoi romanzi hanno a che fare appunto con la mancanza e con la perdita. Quanto politicamente è importante, o anche forse narrativamente è importante, ammettere che noi siamo mancanti e ammettere che si può convivere con le proprie lacune?
Io dico sempre ai miei studenti, quando li incontro, che la più bella definizione della condizione umana ci è stata data non da un filosofo né da una filosofa, non da uno scrittore né da una scrittrice, ma da una grande artista, Camille Claudel, la quale in una lettera al fratello disse un giorno: c'è sempre qualcosa di assente che mi perseguita. E questa è, secondo me, la definizione della condizione umana. Ognuno di noi c'è qualcosa di assente che ci perseguita. Ciò detto, convivere con i propri vuoti è difficile, è doloroso, e tante volte questo porta a chiudersi, a fare come se l'assenza non ci fosse, oppure a immaginare che un'altra persona possa colmare i nostri vuoti, e questo crea delle relazioni che sono delle relazioni soffocanti. Ora, io credo che noi oggi viviamo in un'epoca in cui da un lato dobbiamo riconoscere le nostre mancanze, dall'altro lato dobbiamo riconoscere l'alterità altrui e dobbiamo smetterla di cercare di cancellare l'alterità per colmare i nostri vuoti. Quindi convivere con i nostri vuoti e con l'alterità altrui.
Siamo qui sull'Isola Deserta con Michela Marzano, scrittrice e filosofa. Il suo ultimo romanzo, pubblicato per i tipi di Einaudi, è Ida. Michela, che libro ha portato per noi sull'Isola Deserta?
Io ho portato La banalità del male, di Hannah Arendt, che è un libro che io leggo e rileggo costantemente e poi di cui, secondo me, abbiamo bisogno tantissimo in questo momento. Hannah Arendt in questo libro racconta il processo a Gerusalemme di Eichmann, quindi uno dei nazisti, colui che aveva organizzato il trasporto degli ebrei verso i campi di concentramento e di sterminio, e attraverso questo processo che lei segue negli anni 60 riesce a innucleare questo concetto di banalità del male, che non vuol dire che il male sia banale. Al contrario, Hannah Arendt è la prima a riconoscere che il male talvolta è radicale e estremo. Ma ciò che lei racconta osservando Eichmann è che chiunque di noi può commettere banalmente il male quando smette di pensare con la propria testa. Ecco, noi oggi abbiamo bisogno di spirito critico per smetterla di obbedire a ciò che ci viene chiesto. Abbiamo bisogno di pensare con la nostra testa per entrare in compassione e in empatia con gli altri. Ecco, io credo che sia il punto di partenza e il punto di arrivo per poter ricostruire il vivere insieme.
È stato un libro complicato perché Hannah Arendt in realtà contesta il principio del fatto, perché Eichmann viene preso in effetti dai servizi segreti israeliani in Sud America e viene portato fuori dallo Stato di diritto in Israele. Quanto coraggio ci vuole per criticare qualcosa che è dalla tua stessa parte in realtà?
Ci vuole tantissimo coraggio, ma Hannah Arendt in questo libro mostra proprio la necessità del coraggio. Noi dobbiamo avere il coraggio di disubbedire, dobbiamo avere il coraggio di distanziarci, perché altrimenti perdiamo lo spirito critico. Hannah Arendt, raccontando come chiunque commette banalmente il male quando smette di pensare con la propria testa, lo fa mostrando come lei stessa si oppone ai suoi per mantenere questa indipendenza critica. Quindi non è solo un libro importante, è anche l'esempio di ciò che lei fa, cioè una coerenza tra lo scritto e ciò che lei vive e l'esempio che lei dà in quanto donna ebrea che però critica anche determinati atteggiamenti.
Secondo lei, forse una domanda abbastanza stupida, quanto vale il fatto che Hannah Arendt fosse una donna? Se vale.
Per Michela Marzano il fatto che Hannah Arendt fosse una donna vale tantissimo, perché tante volte io sento anche i miei studenti che mi chiedono: ma quali sono le donne che hanno contribuito al pensiero, al vivere insieme? Ecco, Hannah Arendt è una di questi grandi monumenti della storia del pensiero, quindi per me vale tantissimo. Dopodiché c'è anche, credo, una sensibilità che lei ha costruito per la situazione particolare nella quale ha vissuto. Noi non ci possiamo dimenticare che per secoli le donne sono state costrette a restare all'interno della sfera domestica, quindi non è che non ci siano donne, di donne ce ne sono tantissime, ma non hanno avuto la possibilità. Quindi da questo punto di vista non è un caso che io abbia scelto una filosofa, abbia scelto Hannah Arendt e abbia scelto una persona che ha messo in gioco proprio il proprio pensiero e la propria vita elaborando questo concetto di cui oggi noi abbiamo così tanto bisogno.
Michela, torniamo a una cosa che ha detto prima, cioè la psicanalisi in francese. Ha pensato, ha già fatto, succederà che scriva narrativa in francese?
Non lo so, ma non credo. Dunque, io quando sono arrivata in Francia, quindi 21 anni fa, ho cominciato questa lunga psicanalisi, ho cominciato a scrivere sempre e solo in francese. Per 10 anni io non ho più scritto una parola in italiano. Quando poi sono tornata all'italiano con un libro in cui io raccontavo anche proprio un pezzo di questa analisi, quindi volevo essere una farfalla, io ho riabitato la mia madrelingua e a quel punto mi sono accorta che era nella mia madrelingua che volevo scrivere. Per cui c'è stato proprio un processo strano, nel senso che prima ho scritto solo in francese, adesso io voglio scrivere in italiano, quindi lo rivendico la mia madrelingua, perché ci sono tornata dopo un distacco abbastanza lungo.
Cos'era rimasto dell'italiano sotto questa terra di 10 anni di francese?
Era rimasto tutto, ma io me l'ero anche dimenticato. Io mi ricordo che quando ho ricominciato a scrivere in italiano, inizialmente mandavo quello che scrivevo a mio fratello per farmelo correggere, perché erano dei testi pieni di francesismi. Quindi è stato proprio un riabitare l'italiano, rendendomi conto che però tutto tornava a galla, dovevo solo aprire quelle porte che momentaneamente avevo chiuso.
Quante volte le hanno detto che il filosofo è un mestiere da maschio?
Un numero talmente alto di volte che ormai, anzi, io mi diverto, nel senso che siccome quando ci sono questi convegni universitari di filosofia noi donne siamo molto minoritarie, ecco, in genere si crea il meccanismo di sfida. Allora, ricordiamoci cosa ho detto: ho iniziato a fare filosofia per mostrare a papà che ero io e non lui che avesse sempre ragione. Ecco, questo meccanismo mi scatta nei convegni universitari, nel senso che entro immediatamente in competizione con l'uomo di turno, che infatti mi odia dopo un po'. È una battaglia, la vinceremo, noi donne la vinceremo alla fine.
Michela, e quanto è stata importante la Scuola Normale di Pisa nella sua formazione di pensatrice?
La Scuola Normale di Pisa è stata sicuramente essenziale, perché sono stati 4 anni di studio matto, disperatissimo. Poi io ero all'epoca, quando ho fatto il concorso, proprio in una logica in cui dovevo per forza entrare, se non fossi entrata sarebbe stata una catastrofe, quindi è stato un momento fondamentale nella mia esistenza. Ciò detto, bisogna anche stare attenti, perché non è vero che è solo alla scuola normale che ci si forma, no, anzi, talvolta l'atmosfera che c'è alla scuola normale di ipercompetizione porta addirittura a sgretolarsi, e ci sono tantissime persone che si perdono. Io do un esempio: quando io ho fatto il concorso era il 1989, nella classe di lettere e filosofia siamo entrati in tre. Eravamo tre donne soltanto, tutte e tre abbiamo sofferto di disturbi del comportamento alimentare. Questo per dire che è stato importantissimo, però quando qualcuno mi scrive sto preparando il concorso, mi può dare dei consigli, io do certo dei consigli, ma dico anche guardate che non è la vita che si gioca, la formazione è importante, ma ovunque ci sono tantissime facoltà e non è detto che iniziare subito un'ipercompetizione sia ciò che ci salva, anzi io stavo morendo in realtà. Proprio io mi sono, una cosa che racconto, io volevo essere una farfalla, mi sono laureata 3 anni in una sessione, pesavo 28 kg.
Siamo qui sull'isola deserta con Michela Marzano, che ha portato per noi Eichmann a Gerusalemme di Hannah Arendt, portando anche Hannah Arendt finalmente sull'isola deserta, quindi lasciandomi un po' meno sola di prima. E volevo chiederle se ha portato per noi una musica, Michela Marzano.
Sì, la musica questa volta è francese, è una canzone di Brel che si intitola Ne me quitte pas, cioè non lasciarmi, ed è una canzone, intanto è la prima canzone in francese che io ho ascoltato per cercare di capirne le parole. Io mi ricordo che all'inizio sentivo Ne me quitte pas e non c'era nulla che mi ricordasse cosa potesse significare in italiano. Quando poi ho cominciato a capire le parole e a seguirla, mi sono accorta della bellezza di questo sentimento di quest'uomo che supplica una donna di non lasciarlo, perché lei, che suggerisce la bellezza delle gocce di rugiada, e lui si sente come un re che chiede alla propria regina di restargli accanto. È una canzone bellissima, è una canzone che io continuo ad ascoltare ancora oggi, continuo a commuovermi. C'è una querela tra me e mio marito Jacques, che non sopporta Brel, ma io gli dico che lui che non capisce niente, perché è un cantautore francese straordinario.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout. S'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Michela, come si vede il mondo quando si pesa 28 kg?
E beh, lo si vede che non lo si vede, cioè io in realtà, se torno indietro a quell'epoca, so che tante cose mi sono sfuggite. Io avevo cominciato a smettere di mangiare perché volevo diventare leggera. Il problema è che più perdevo peso, più tutto diventava pesante, talmente tanto pesante che io a un certo punto pensai che l'unico modo di smettere di stare male fosse quello di smettere di morire, quindi poi feci anche un tentativo di suicidio. È complicato, i disturbi del comportamento alimentare che sono così diffusi in questo momento e che toccano tante ragazzine, ma anche tanti ragazzini, sono terribili, ed è qualcosa, una prigione nella quale ci si trova quando si ha la sensazione di non essere abbastanza e quindi ci si costruisce nel tentativo disperato di essere come gli altri vorrebbero che noi fossimo, mentre in realtà l'unica cosa che ognuno di noi può fare è cercare di convivere con le proprie fratture. Quando è che io ho cominciato ad essere leggera veramente? Quando ho cominciato a dire che non importa, che fossi imperfetta, ero così e potevo dire io indipendentemente dalle richieste altrui.
Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Siamo sull'isola deserta con Michela Marzano, che adesso è una bellissima donna che non pesa 28 kg e che ha scritto libri e insegna all'università, si è sposata e sente Jacques Brel nonostante il marito non lo voglia sentire, e ha portato per noi appunto Jacques Brel e Eichmann a Gerusalemme, La banalità del male di Hannah Arendt, un film. Michela Marzano, che film ha portato?
Ho portato Still Alice, film del 2014, a partire da un bellissimo romanzo che racconta la storia di un Alzheimer precoce. La protagonista, tra l'altro un'attrice bravissima, Julianne Moore, è una storia straordinaria perché è una donna, un'universitaria, una che studia linguistica, e a un certo punto durante una conferenza le sfugge la parola.
Posso vedere le parole che galleggiano davanti a me e non riesco a raggiungerle, e non so più chi sono e cosa perderò ancora. Odio quello che mi sta succedendo.
Lei, che era abituata ad essere una brillantissima conferenziera, non capisce che cosa le sta succedendo. È l'inizio di un Alzheimer precoce. E la cosa bellissima di questo film è che mostra proprio come si perdono pezzi, ma l'essenziale resta. E che cos'è l'essenziale? L'affettività, è il legame col marito, è il legame soprattutto con i figli e con le figlie. E c'è la scena ultima di questo film libro, che tra l'altro come libro è stato tradotto in maniera orrida in italiano, perché invece letteralmente è Ancora Alice, invece è stato tradotto come Perdersi, no, Alice non si perde, è Ancora Alice. E c'è la scena finale di questo film, io l'ho visto tantissime volte e continuo a piangere ogni volta che lo rivedo, è la scena in cui lei, ormai persa ma non completamente, appunto perché si resta sempre le stesse persone nonostante tutto, sta ascoltando la figlia, con la quale tra l'altro aveva un rapporto leggermente conflittuale perché lei voleva diventare attrice mentre la mamma avrebbe voluto che lei studiasse, che le sta leggendo un copione. La figlia termina di leggere un pezzo di questo copione, guarda la mamma e dice: mamma, di cosa parlava questo brano?
What was it about?
Love. Yeah, love.
Yeah, ma. It was about love.
Perché è l'amore ciò che resta anche quando tutto il resto si sbriciola.
Michela Marzano, tanti anni fa, una delle ultime antropologhe italiane, grandi antropologhe italiane, Clara Gallini, ha avuto un bruttissimo incidente, un'emiparesi facciale. E quando andai a trovarla, Clara, non la trovai depressa, mi disse semplicemente: sto studiando le mancanze del mio corpo, è come se fosse una popolazione che si è perduta in una regione e vorrei vedere cosa ne è rimasto. Ecco, a parte la brillantezza e il genio di questa cosa, che poi lei scrive in un libro chiamato Antropologia di una malattia, pubblicato per I Tipi di Nottetempo, quanto vale lo studio nel raccontare le proprie mancanze, quanto vale un approccio, diciamo, di curiosità di uno studioso quando quando si perdono dei pezzi, quanto è valso per lei l'avere una capa tanta, come dicono a Napoli, per riprendersi da questi 28 kg che sembrano solo il peso di un bambino.
Non lo so. Quando dico non lo so è perché per me la difficoltà, quando io ho iniziato il percorso di analisi, è che intellettualizzavo e avevo quindi difficoltà a lasciarmi andare e avevo difficoltà a perdermi. Che cos'è il processo di analisi? Il processo di analisi è ripetere tante volte le stesse cose, ogni volta con una sfumatura diversa, accettando per esempio i lapsus. Io ero una molto razionale, perché dovevo perdermi nel lapsus, ed era in realtà perdendomi nel lapsus che io mi sono ritrovata. Allora, per quale motivo dico questo? Perché è vero che sicuramente c'era la mia struttura, c'era la mia capacità di analisi, c'era la mia capacità di introspezione, però su quel lettino, tre volte a settimana, io ho dovuto imparare ad affidarmi e a lasciarmi andare. E quindi per questo dico non lo so, perché è complicato. C'è sicuramente la capacità di analisi, ma c'è anche l'abbandonarsi e il lasciarsi andare e lo scivolare in quel vuoto che tante volte si vuole controllare con lo studio e con la razionalità.
Però ha sposato un professore, Michela Marzano?
Sì, perché poi... Allora, ho studiato un professore, ma diciamo il mio professore è Jacques. Quando dico Jacques è un po' tipo il personaggio di Pierre in Ida, cioè il procrastinatore per eccellenza. Allora, Jacques ha due caratteristiche: uno brillante, tante caratteristiche, uno intelligente, uno brillante, uno che studia, uno che riflette, ma è uno soprattutto che mi fa ridere. Perché mi sono innamorata di lui? Perché la prima volta che l'ho incontrato mi ha fatto ridere. Ecco, quello che ci unisce è questa capacità di ridere come dei bambini di tante cose. In realtà lo studio e tutto il resto, francamente, è secondario.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Michela Marzano, ma resterebbe su un'isola deserta o scrivere ha a che fare con l'isola deserta oppure no?
Allora, scrivere ha a che fare con l'isola deserta, nel senso che io quando scrivo mi isolo. Però poi non ci potrei restare, perché ho bisogno di incontrare le persone, di raccontare e di dire il lavoro che ho fatto e di ascoltare. La cosa più bella quando il libro esce è ascoltare i lettori e le lettrici che mi fanno capire talvolta cose che io ho scritto senza capirle. Per cui isola deserta sì in alcuni momenti, ma poi isola iperaffollata nei momenti successivi.
Noi lasciamo Michela Marzano andar via dall'isola deserta con rammarico. La ringraziamo per averci lasciato Hannah Arendt, la ringraziamo per averci lasciato Jacques Brel e Steele Ellis. E l'isola deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Grazie e buona domenica da Chiara Valerio.
Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just